Quando ero ragazzina, mia mamma mi diceva: ricordati, oro, quando ti senti veramente solo, tu prova a recitare l'Ave Maria e l'anima tua da sola.
Quando ero ragazzino, mamma mia mi diceva: ricordati, figlio, quando ti senti veramente solo, tu prova a recitare l'Ave Maria. L'anima tua da sola spicca il volo e si solleva, come per magia. Ormai sono vecchio, il tempo mi è volato. Da un pezzo mi è addormita la vecchietta, ma quel consiglio non l'ho mai scordato. Come mi sento veramente solo, io prego la Madonna benedetta e l'anima da sola piglia il volo.
Bello, grazie.
Cosa dite?
Discorso programmatico per i prossimi, per il prossimo secolo.
Succede, mi viene in mente di dire: ma perché non si, perché deve essere una voce forte, alta, che è significativa, rappresentativa. Avere un centro d'Italia, in centro d'Italia un luogo dove concretamente si dà voce a questa cosa qui, si fanno corsi per approfondire, per dare.
Ciao, ciao. È un bel sogno, perché a quanto pare stiamo andando appunto in direzioni, come dicevi, sempre più di normalizzazione di tutto, anche nella Chiesa. Quindi sarà sempre più difficile trovare dove effettivamente si parla dei problemi, cioè dove vengano riconosciuti i problemi concreti, spirituali, umani. Siamo sempre più nella direzione, è un male inevitabile, o addirittura non è un male, ecco, quindi è qualcosa che può succedere. Quindi...
Ma chi dovrà gridare e documentare e insegnare che la separazione è un male, che fa male? Con tutto rispetto per i separati, cioè non andare a giudicare chi si separa, no, no, guardare alla separazione in sé. Chi lo griderà? Chi lo deve gridare?
Il Papa? Noi?
Papa,
se lui lo grida, tutti
segni. Ma non
ha provato. Dice tante cose, potrebbe dire una volta anche questa, durante l'Angelus.
Io credo che sono persone... Sono persone autorizzate e competenti a dire che la separazione è un male, siete voi, anche quando avete dovuto farla, anche quando bisognava farla.
Ma bisogna avere anche degli sponsor, c'è qualcuno che ti appoggi. Se non fanno neanche le prefazioni nel tuo libro,
le farà lo Spirito Santo.
È lui il nostro sponsor.
Il problema è saper raccogliere lo Spirito Santo, perché a me sembra che lo Spirito, cioè nel senso che lo Spirito è un po' la predica che facevi durante la, cioè durante la messa prima, no? Cioè lo Spirito è un po' come, cioè lo Spirito Santo per chiamiamo funzionare, no? Nel senso deve anche trovare accoglimento.
Certo.
No?
Certo.
Se purtroppo qui diciamo, facciamo il caso per caso, perché tutto questo, cioè il caso per caso, e quindi bisogna avere misericordia, non dire la verità, perché alla fine in termine ultimo la cosa è non dire la verità fondamentalmente. Perché una cosa che a me ha colpito prima ancora di tutta questa amore estetizia, io ho acquistato, sbagliando tra l'altro, ho preso l'audiolibro, comunque la stessa cosa, libro, audiolibro, quel libro intervista ad Andrea Tornielli, Il nome di Dio e misericordia, no? E a un certo punto mi colpisce, a un certo punto, quando il Papa parla della nipote in Argentina, che poverina ha dovuto aspettare che il compagno avesse l'annullamento addirittura del matrimonio per potersi congiungere, diciamo, con questo uomo, no? Cioè, secondo me è proprio, cioè, siamo in direzione completamente opposta a ciò che è verità, a ciò che è spirito comunque. Quindi voglio dire, se già chi dovrebbe essere, diciamo, indicare lo spirito, arrivano queste indicazioni contraddittorie una con l'altra, perché poi fondamentalmente tante volte ha fatto ancora l'altro ieri mattina, venerdì mattina ha fatto l'omelia a Santa Marta e lì parlava del male, della separazione, eccetera, così. Però in questo momento c'è la vedo dura, ecco,
certo. Lorenzo. A me non interessa quello che possono fare, esatto, preti, frati e vescovi, quello che dovete fare voi. Perché la cosa che può fare il demonio con voi è mettervi il tappo, tagliarvi le ali, mettervi il tappo, tagli, sei separato, fedele, bravo, bene, imbalsamato, bene.
Un altro sbaglio grande quando si pensa che debba essere sempre un altro che deve fare le cose, no? Ah, non c'è nessuno che fa niente. No, perché io mi devo mettere là prima in ginocchio e chiedere allo Spirito Santo del Signore di fare la sua volontà. Poi mi svuoto del mio io e di tutto il mio risentimento e di tutto la mia mancanza di perdono, e poi mi dono, perché è solo così. Cioè non si può pensare che arrivi una persona e faccia tutto questo. Qui siamo noi e il senso della fraternità penso debba essere questo. Fraternità è questo, è gridare forte che la separazione è un male. È un male perché fa male, è un male per i nostri figli, è un male per tutta la società, ma siamo noi che lo dobbiamo gridare, non possiamo aspettare che lo facciano persone tipo i sacerdoti che non hanno neanche mai provato cosa vuol dire essere sposati, figuriamoci se hanno provato cosa vuol dire essere separati. Loro non lo sanno, ma siamo noi che glielo dobbiamo dire, perché se aspettiamo che arrivi qualcuno dall'alto che lo dice, abbiamo già fallito in partenza. Allora possiamo veramente tornare nelle nostre case a fare le nostre cose, perché è perfettamente inutile stare qua se non siamo pronti ad accogliere questa voglia che lo Spirito parli per noi. Dobbiamo cercare di far morire a noi stessi il nostro egoismo che ci tiene legati a quella sofferenza che ancora è lì, che ci rosica, perché se no andiamo da nessuna parte. Siamo soltanto anime sofferenti e invece dobbiamo diventare anime gloriose, perché fanno la volontà del Signore, siamo sua voce e Lui ci deve, dobbiamo essere usati dallo Spirito, consumati dallo Spirito. Lo Spirito ci dà una forza che non ci appartiene. A volte quando dico: Signore, ma dove la trovo tutta questa forza? E il Signore me la dà. E non sono mai stanca, perché se lo Spirito opera in noi e ci dà, è Lui che parla, è Lui che dice, no? A noi soltanto essere svuotati da tutto questo, lasciarsi usare. Ma se non facciamo questo abbiamo già fallito in partenza. Non serve a niente essere, non siamo testimoni di niente, se non di un risentimento, di una sofferenza, di una mancanza di perdono, di un rimanere sempre lì ancorati a questa separazione. Dobbiamo andare a oltre.
Iniziare anche dalle piccole cose. Io ho visto nel mio piccolo, e adesso la condizione è che ho il bambino piccolo, 7 anni, quindi non posso abbandonarlo, quindi non posso dedicare tanto tempo anche alla parola. Io faccio il catechista, comunque vado a messa, mi faccio vedere presente, e vado al circo noi col bambino. E ho questa fase adesso che devo accompagnare il figlio, dopo quando sarà adolescente allora avrò un po' più spazio, però già da queste piccole cose ho raccontato cosa mi è successo poco tempo fa. E io, quando posso, vado a messa la mattina, in settimana, accompagno il bambino a scuola, vado in parrocchia, faccio il catechista, sono sempre presente un po', insomma, sulle varie cose, i vari incontri che organizzo parroco. E 3 settimane fa, alla mattina, proprio già come a scuola, e c'è il marito di una catechista che è con me, e loro vengono da 2 separazioni, si sono sposati e hanno avuto un figlio, non avevano altri figli.
Sposati civilmente?
Civilmente, sì. E alla mattina vedo sempre Luca, questo il marito della catechista, e lo saluto, e una mattina, 3 settimane fa, mi ha fermato e mi ha parlato che lui, insomma, vorrebbe fare la comunione, non trova giusto che, insomma, loro non possono nella loro condizione ricevere la comunione, anche adesso con Papa Francesco è contento, voleva anche chiedere l'udienza, andare anche dal Papa per parlare di questo, però dopo lui comunque mi ha detto che lui vive sempre in parrocchia, viene sempre a messa, e anche lui comunque ha fatto delle confessioni, però ci sono quelli che hanno dato la soluzione e quelli che non gli danno la soluzione, quindi anche lì viene un po' sballottato. E io nella mia semplicità gli ho detto: guarda, insomma, io ho fatto questa scelta perché insomma che io mi sono fermato, sono stato lì a spiegargli, secondo me non fare la comunione, non ricevere, perché non è quella l'importante. Eventualmente vivi nella carità, offriti agli altri, alla parrocchia, a chi ha bisogno, ma infatti lui vive già un po' così, ha questo spirito, però ha questo crucio. E insomma dopo ci siamo lasciati e santi via. E ieri pomeriggio ho fatto un incontro, l'ultimo incontro di catechismo con i bambini, e c'era anche lui. Come mi ha visto, mi è venuto incontro, mi ha abbracciato e mi ha detto: ma dove sei andato domenica scorsa? E io ho detto: guarda, dopo messa sono andato da Giacomo, dalla mamma, perché ho preso parole 2 settimane fa che mi ha sbagliato i tempi, e perché volevo dirti una cosa, sai che ti ho visto fare la comunione, quando ho fatto la comunione mi sono messo a piangere, mi hai commosso, e dentro di me mi sono sentito una cosa come nel mio niente: Signore, cosa ho donato, cosa dono, senza fare grandi cose, senza dire tante parole, ecco. Quindi anch'io adesso sto pensando nel mio piccolo, senza spaventarmi, senza dover andare a fare magari qualche testimonianza, insomma, come poi, però la mia semplicità, quindi donare la gioia anche nella mia sofferenza, però vedo che do accoglienza, dono gioia, cioè faccio vedere che queste persone che si sono unite, qualcosa magari che hanno perso, qualcosa. Ecco, quindi lo spono che ci dai, Lorenzo, no, però comunque non pensare che dobbiamo fare tanto cose, si comincia dalle piccole cose, pian pianino, e dopo viene da sé anche lo svuotarsi, affidarsi a Dio, a Gesù, a chiedere sempre il suo aiuto. Si inizia, pian pianino. Io vedo che sto trovando tanta gioia, tante cose anche nella sofferenza che vengono da sole. Chiedo al Signore: Signore, mi dà tutto quello di cui ho bisogno, insomma. Mi mette nella prova, mi saggia e mi forgia con il suo amore. Ecco, a volte questa paura che anche a me bloccava, però dopo pian pianino scopro queste cose e il Signore mi parla, mi dice: no, Stai.
Gesù non è uno sposo a carico.
Si potrebbe dare anche questa testimonianza a Corino.
È sulla testimonianza.
Proprio su questo.
Sono due interventi, uno e uno. Tre.
Sì. Tu chiedi chi altro potrebbe gridare questa situazione che si sta verificando, denunciarla in qualche modo, cioè dire il male, no, della separazione. A me viene in mente che dando un aiuto, perché hanno tanto bisogno di aiuto, ma anche i nostri figli potrebbero dare, essere voce, certo. E forse sarebbero più ascoltati di noi, perché ormai si sta toccando con mano qual è la conseguenza, certo, nella nuova generazione di, certo, tutto questo caos che c'è.
Certo, ma
quindi è un aiuto, sì, sì, più grande che non c'è ancora.
Io vedo che in questo, supponiamo avessimo questa sede, no? Ma solo per questo, perché io vedo un luogo per i separati, per accompagnarli prima, durante, dopo. Che diventi luogo, per esempio, di studi, di pedagogisti che cominciano a studiare come accompagnare i figli, di psicologi o di psicanalisti che analizzano profondamente e pubblicano articoli sulle conseguenze dei figli. Studi sulla modalità della prevenzione, studi e metodi da offrire a parrocchie o psicologi sulla modalità di prevenire, sulla capacità, come fare a indovina indovinello, questo è l'uomo per me, questa è la donna per me, come fare a trovare, cioè a riuscire a trovare uno spazio dove finalmente si dà parola ai separati fedeli, i quali non sono chiamati a gridare solo alla separazione umana in forza del sofferto proprio dei figli, ma sono chiamati a porre in atto iniziative di riflessione che nascono dalla fantasia, dalla capacità, dalla forza di Supponete che in questo spazio si potesse dire una volta al mese c'è un weekend per i separati del nord, per i separati del sud, per approfondire questa cosa qui, per insegnare come si fa a vivere le nozze con Gesù, per insegnare come si fa a gestire il discorso dei figli, cioè tutte cose relative proprio ai separati che intendono rimanere fedeli, perché sarete soli, non avrete aiuto, a partire dal poco che c'è sulla Moris Letizia, salvo appunto tutta la parte positiva che vi ho fatto prima, no? Perché sollecita ad essere attenti a queste persone che soffrono e rimandano all'Eucarestia, no? Io voglio che la Chiesa, perché l'Eucarestia è il corpo di Cristo e anche la Chiesa non è solo l'Eucarestia. Però la sensazione mia è che nei prossimi decenni voi sarete soli, sempre più rari e sempre più soli, e nessuno più griderà non osi separare Dio, non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. Allora a me pare, ecco perché dicevo, una voce profetica nella Chiesa, perché effettivamente anche la Chiesa si sta adattando, come vi dicevo ieri, in un certo periodo della Chiesa, dove la dimensione culturale, filosofica, antropologica del vigente finisce per non per modificare la dottrina, ma per modificare le conseguenze pastorali della dottrina, per cui si attenono alla proposta di ideali. Per esempio, la proposta dell'ideale, da una parte in Moris Letizia è esaltato, dall'altra parte sembra dire non proponete troppo perché sennò poverini sono oppressi, ci sono tutte e due queste posizioni qui, e ovviamente vuol dire che alle orecchie del Papa sono arrivate quelli che non vorrebbero proporre niente perché basta essere una coppia buona e si va avanti, e quelli invece che dicono no, bisogna proporre un ideale. Io sto dalla parte di Gesù che usa molto se vuoi, perché senza il se vuoi non c'è sequela, e il se vuoi comporta lascia, prendi la tua croce ogni giorno e seguimi, e la sequela è non c'è amore più grande di chi dà la vita. Ma non si può, perché io ovviamente sono considerato perfezionista, talebano e via di seguito, quindi... Però io muoio, morirò prima o dopo, insomma. Ma chi è che porterà avanti? A me non interessa che venga portata avanti l'associazione, grazie a Dio chi la porterà avanti e come, ma a me interessa che vada avanti l'idea, questi separati fedeli che firmano con il sangue la fedeltà e l'indissolubilità del matrimonio, questi avranno voce nella Chiesa? È inutile che vengano a proporvi di fare gli accoliti, di fare i diaconi un domani, quando la vostra natura viene messa in disparte, e che venga fuori la vostra identità. Ecco perché, se il Signore vuole o vorrà, si potranno realizzare anche queste cose qui. Cioè, mi dite il profeta, la profezia intendo proprio come popolo di profeti, come gruppo di profeti, che dicano al mondo no, la cosa migliore è sempre certamente l'indissolubilità, perché la separazione è un male. Chi lo dirà? È un male, e vi porto le prove, le ho studiate, le prove psicologiche di una persona ferita, perché 20 anni passati in un certo modo distruggono una parte di persona, e voi le avete le prove, i vostri figli sono prove, ma non c'è nessuno che le studia, nessuno, né sotto profilo psicologico, né sotto profilo pedagogico, né sotto profilo sociologico. Perché sono persone poi che nel futuro hanno anche un senso di smarrimento, perché non c'è più l'appoggio, fino ad arrivare ai massimi estremi degli Stati Uniti, dove in forza delle separazioni a catena, no, perché c'è il primo, il secondo, il terzo matrimonio, i figli sono decisamente manipolabili al 100% da qualsiasi soggetto forte che li gira attorno. Perché non avendo mai un punto di riferimento, perché il primo genitore, la mamma di questo, il papà di quell'altro, insomma, e finisco per avere tre genitori, no? Nella mia storia ho nonni, ho sei nonni, ma a chi faccio riferimento? Quando non si impara un riferimento costante, una persona si indebolisce come capacità e quindi è manipolabile dal soggetto forte che gli è attorno, è un amico, è un'azienda, è un film, è un calciatore, è un'ideologia, viene manipolato perché non ha riferimento, il primo riferimento forte si attacca. Ma chi le studia queste cose? Chi le pubblica? Addirittura direi fra 10 anni voi farete una rivista vi separate fedeli. Ma non per dire voglio gloriarmi della fedeltà, perché voglio parlare ai fidanzati, perché voglio parlare alle coppie in difficoltà, perché vanno veramente esperite tutte le strade. Adesso per esempio, come Mistero Grande, importiamo questo metodo che presenteremo agli psicologi cattolici che vogliono il 10 settembre ad Assisi. Sono già 15-20 psicologi iscritti, però il requisito che io chiedo è psicologi cattolici, credenti, che non mettono in discussione maschile e femminile. Perché? Questo lo presenteremo, poi a settembre facciamo 4 giorni di studio dove vengono questi specialisti spagnoli che hanno applicato un metodo protocollato, ormai fatto proprio da anni, adottato anche da alcune diocesi, è un metodo ovviamente per psicologi che ha passato più di 3.500 casi con un successo di ricomposizione positiva del 70-80%, quindi lo riproporremo, però è una goccia nel mare, cioè noi dobbiamo andare verso una modalità di intervento sul popolo, perché molto spesso anche uno non può parlare solo psicologo in queste circostanze qui. Ecco perché a me pare che avete un significato, però cari ragazzi, se non ve lo trovate voi e se non vi mettete a correre voi, qui si tratta proprio di buttarsi dentro e dire: il Signore cosa vuol fare della mia vita, della mia storia, della mia sofferenza? Vuol solo fare una persona che ha sofferto bene o vuol fare veramente un nuovo inizio nella forza dello Spirito Santo? A me pare che con un corpo come voi di persone appassionate si possa fare un nuovo inizio, certo con tutta la pazienza di chi semina, perché vuol dire cominciare a mettersi lì, cominciare da piccole cose. Ditemi chi è che offrirà servizi in giro per le diocesi per i separati fedeli. Nasceranno gruppi di servizio per i divorziati e gli sposati che vogliono fare la comunione. Va benissimo, non, assolutamente non mi oppongo, ma io devo raccogliere le reliquie del sangue che cade dalla croce del separato fedele che è Gesù. E quelle reliquie di sangue siete voi. Ecco perché mi parrebbe fantasia, preghiera, Spirito Santo, che voi tirate fuori queste capacità e chi di voi più sente, più si faccia capofila di un traino di questo tipo, perché si tratta di essere dono per la Chiesa in questo momento. È proprio nei momenti storici più difficili che il Signore ha sempre suscitato persone che hanno messo il seme della novità. Voi andate a vedere dalla storia del papato, alla storia della Chiesa, alla storia della povertà, il Signore ha suscitato. E il Signore suscita una persona, ma soprattutto suscita gruppi, persone, comunità. Non un profeta, ma più profeti. Non serve niente la mia voce, se è solitaria. È che deve essere la vostra voce, di un corpo di persone, non mia, capite? La mia tutta più conserverete le registrazioni, ma non mi servirà niente.
Aspetta,
c'è
tempo.
No,
c'era male giù.
Anche lui, sì.
E niente, questa perché sono stata a Međugorje, no? Ora, con un gruppo di parrocchia, quindi nella parrocchia c'è di tutto, no? Le diverse persone, le diverse situazioni. E casualmente, non lo sapevo, mi sono ritrovata in pullman con una signora della mia stessa età, che eravamo state fidanzate insieme, il mio marito e suo marito erano amici, stesso ideale di vita, allegra, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo vissuto da ragazzine questo fidanzamento con i rispettivi, con i futuri mariti, in maniera molto così. Poi siamo sposate, ci siamo perse di vista, anche lei si è separata e lei però si è risposata con un signore molto altolocato di Prato e ha continuato a fare la vita di società, viaggi, insomma cene, insomma tutto così. Sì, che appena ci siamo riviste è stato bello, no? Dice, dopo 20-30 anni, lei era con sua figlia. Sì, che all'inizio mi ha raccontato dei suoi viaggi, no? Tutta la vita, ho detto, bene, ci deve, bene. Io ho pianto tanto, ho detto, no? Comunque, vabbè, lasciamo stare. Poi, stando insieme, vivendo insieme a tavola, nel parlare, nel pregare, dice: Mara, io rimango, dice, ma questa gioia è te, io non l'ho mica trovata. Ho detto, ma Cosmo, quale gioia? Cioè, guarda, io, avendo già due figlie e così, mi sono voluta risposare civilmente per ricreare una famiglia alle mie figlie. Dice, però mi rendo conto, non so quello che ha pensato, perché il mio secondo marito i problemi delle mie figlie non li vuole sentire, perché non sono le sue figlie. Allora non li posso far venire a cena a casa, e poi gli mi ha raccontato tutte queste cose. E dice, io mi sono risposata senza neanche rendermi conto che non avrei più potuto fare la comunione, perché era una ragazza brava, tranquilla, cioè lì per lì presa la... è stato molto bello questo dialogo con lei, no? Anche in pullman al ritorno è sempre stata a parlare con me. E ecco, voglio dire, delle volte la testimonianza è anche silenziosa, no? Cioè, non è che devi fare un programma scritto. Dice, no, io sono rimasta fedele al matrimonio, non mi sono risposata, anzi, eccetera, eccetera. E lei è rimasta proprio così e ha detto, bisogna veramente che ripensi a quello che ho fatto e non ho fatto, e da lì è venuto fuori l'accompagnamento con il sacerdote che lì te la parla di questa tua situazione, eccetera eccetera, vedi, tutto da, ma per dire, delle volte anche lo stupore che magari si suscita nell'altro e l'altro ti chiede, ecco, questa è stata un'esperienza molto bella. Grazie.
Io vedo questo posto, questa casa, come davvero un fuoco. Ringrazio lo Spirito Santo che mi ha portato qua, e ringrazio lo Spirito Santo anche per te, Lorenzo. E questo fuoco, come tipo, no, per dare proprio l'idea, quello che vediamo magari in TV o che qualcuno di noi ha fatto nelle campagne d'inverno, all'Epifania, no, che si fa il falò e si vedono tutte le scintille che partono. Allora, noi veniamo qua per caricarci, ma non è per tenere il nostro cerottino sulle nostre ferite grandi o piccole, ma è proprio, dobbiamo essere questo fuoco, queste scintille, che va ad appicciare degli altri fuochi. Anche con questi messaggi, con questi volantini, cioè io la vedo importante, ma non per il fatto di dire che figli che siamo, da 10 siamo diventati 20, che forti, da 100 siamo diventati 1000, ma chi se ne frega? Qua si tratta davvero di una missione, per andare a salvare delle anime che non sanno più dove sbattere la testa, e vanno sempre consigliati da altro spirito e dal nemico a credere di risolvere la propria vita immergendosi ancora di più nella cacca. E noi stiamo qua a guardare, ma ho tempo poco, tanto, cioè diamoci da fare. Io sono quel rompi che rompe, però io lo vedo così.
Bravo.
Beh, io la faccia ce la sto mettendo da qualche anno, perché sono 5 anni che mi è stato proposto di tenere un blog, e oramai siamo a 45.000 visite, è un blog di nicchia perché inseparabili. Però vedo che c'è tanta gente affezionata che continua a starci. Io ultimamente ho avuto qualche problema perché sotto il sinodo ho pubblicato 3 volte perché c'avevo proprio il sacro fuoco, poi dopo mi è passato, sono stato 4 mesi fermo, per cui ho chiesto non di smettere, però volevo, insomma, ecco, nel frattempo ho creato un sito per avere le mani più libere, perché ho tante cose in testa che mi sembrano che devo portare avanti. 2 anni fa mi ha cercato il TG2, mi hanno intervistato la sera, era la sera prima dell'inizio del primo sinodo, hanno fatto un articolo, tra l'altro perché c'era stata una conferenza stampa, insomma avevo conosciuto i giornalisti, mi hanno cercato, c'era la mia faccia, nome e cognome, quello che vivevo. Subito sono arrivati messaggi dalle mie colleghe che mi hanno visto, non sapevano niente, mi hanno visto al TG2, ma un attimo, è stato veramente un baleno. Per cui la faccia ce la sto mettendo. Io devo ringraziare Dio perché questa è la grazia più grossa che mi è capitata in questi anni. Perché questo scrivo della mia vita, di quello che vivo, con tutto il sangue che c'è, ma anche con tutta la luce che ne nasce. E che devo dire? Cioè, io quando mi sono sposato 35 anni fa, metti la tua vita nelle mani di Dio attraverso la persona che sposi, non pensavo tutto fatto questo. Però oggi vedo che è questo che devo fare, devo starci dentro fino in fondo, al di là di tutte le tentazioni che, ecco, che dicevi tu ieri. Io 10 giorni fa mi sono trovato in una situazione, mi hanno presentato una persona, c'è stato un lampo negli occhi, capito? Dico, guarda che creatura, no? E lei pure. Però non dice niente, perché io continuo, cioè quella cosa è passata, capita, no? E io continuo a stare in questo matrimonio. Questa cosa sto dicendo al mondo, ma è quello che stiamo dicendo qui tutti, insomma, no? Per cui siamo tutti testimoni nel nostro ambiente. Ecco, nel futuro la vedo davvero dura, perché io mi sento tradito da questa Chiesa. E ho scritto al Papa, è stata una lettera molto sofferta perché è durata un anno la gestazione. E mi hanno detto 3 cardinali, attraverso, ho cercato di fargli arrivare sulla scrivania attraverso 3 cardinali e non ci sono riuscito perché si sono tutti bloccati. E uno l'ha letta e non l'ha nemmeno cercato. Però so che gli è arrivata sulla scrivania nell'estate scorsa, che era prima del secolo. È una lettera molto pesante, nel senso che interrogo la Chiesa, chiedevo un colloquio con lui, naturalmente zero, e la mia era una provocazione, dico, vediamo, no? Io ho delle istanze, sono figlio tuo, parliamone, no? Cioè, non vedo nulla di. Però ecco, questo mi porta a dire ancora di più: Dio, solo Dio, la Chiesa. Solo la Chiesa, e tra l'altro la grazia di ritrovarmi, cioè stamattina, un libro che portavo dietro da 40 anni senza averlo letto, Storia della Chiesa di Hertling, forse lo conosci, è un pilastro, insomma, ancora edito. Ecco, io leggendo quello proprio adesso, fortunatamente, vedo che la Chiesa ne ha passate tante e ne passerà, per cui non mi sconvolge la cosa, i papi passano, la Chiesa resta e Dio sicuramente c'è. Ecco, insomma, io ho recuperato la mia serenità. E certo, è dura, però ecco, la mia presenza qui è perché trovo con lo stesso cuore la stessa anima che vivo io, per cui abbiamo un sentire comune, perché poi parlando con tutti mi sembra che stiamo tutti nella stessa dimensione. Cioè, grazie a te, Lorenzo, naturalmente, ma a tutti.
Grazie. Io insomma cancio quello che aveva detto lei, un centro nel centro Italia di qualcosa. Io per esempio nella mia diocesi non c'è nulla di questo tipo e lo soffro un po'. E, francamente non, magari più vicino c'è forse la Casa della Tenerezza a Perugia, però io ormai mi sento più in questa realtà. No?
Scusa, la Casa della Tenerezza a Perugia io sono andato un paio di volte, non ci metto più piede perché fanno gli incontri insieme ai raccoppiati. E questa cosa insieme alle nuove unioni. Scusatemi, io qui non ci sono, perché significa dire tutto è uguale.
Hai perfettamente ragione, sì. Condivido. Io lo sto dicendo in tutta Italia, ma ancora in molte diocesi.
Da noi è così.
E io ho molta stima per Don Carlo,
sì, sì,
assolutamente.
Sì.
Anche da noi Don Renzo in Ancona è così, cioè non c'è niente, francamente. Ma io nelle Marche non sono a coscienza che ci sia qualcosa di questo.
Ripeto,
tipo.
Ma siete voi che dovete fare le cose nuove.
Marina,
dobbiamo chiedere al Signore un palazzo in centro Italia, una casa, insomma un centro, un luogo abitativo, sistemarlo e lì cominciare a vivere una o due separati che accolgono, si fanno i convegni, si fanno gli incontri, si fanno il centro studio, si fa e diventa segno.
E questo è un sogno mio del
Io sono d'accordo.
Andrea?
Ma no, solo una cosa, come dicevano anche loro, no? Anch'io, come avevo già accennato anche ieri, anch'io nella mia diocesi di Novara abbiamo questo incontro mensile dei separati, diciamo un po' tutti insieme.
Cioè, separati e anche risposati?
Sì, sì, tutto insieme, no? No, ma ascolti una cosa, allora... due padri che seguono sono sempre state delle persone molto, cioè anche lineari, diciamo, molte cose sono, è quello che ricalcava, cioè ricalcano un po' anche quello che dice lei tante volte in certi discorsi, ovviamente ad altri livelli, no? A livelli un po' più così. Ma il problema qual è? Che da quando è iniziata tutta questa trafila dei due sinodi, eccetera, così, i risposati cioè voglio dire, yuhu, cioè nel senso hanno iniziato a fare
questo.
Come? No, nel senso, hanno iniziato a fare, hanno conquistato l'America, no? Cioè, voi siete, cioè, voglio dire, che poi io onestamente in quell'ambiente lì, non è che mi arrendo, io non è che mi arrendo, diciamo, in tanti ambienti, però in quella sede lì mi sono sentito il fariseo, tutte queste cose qua, no, capisce? Noi andiamo a Medjugorje, ma sono contento che andate a Medjugorje, sono contento che fate tutto quello che è, così io sono il primo, quando andiamo a mangiare la pizza insieme, diciamo così, magari ogni tanto si organizza, dialogo, eccetera, così, ma quando è partita sta cosa, diciamo, di questino, di così, voi che mantenete, cioè, capisce che tante volte... Esatto, come
per questo, io farò quella... Farò quell'intervento apostolo voluto, separati fedeli e separati nuova unione, accoglienza e prospettive pastorali. Attenzione che questo è il trucco del demonio per voi, perché siccome voi sarete profezia, bisogna farvi lo sgambetto. E cosa vuol dire lo sgambetto che vi può fare il demonio? Vuol dire che agli occhi della Chiesa voi siete quelli che giudicate, condannate e stromettete i divorziati e riposati. Voi dovete dire benedetti, bravi, siete sposati. Ma noi vogliamo dire questo. Noi vogliamo. Noi dobbiamo dire vi togli la parola al demonio.
Sì, esatto.
Oh, a proposito di questo devo fare una domanda. Quando ci accusano, è capitato a tutti, parecchi di noi, proprio queste parole testuali, l'ultimo è stato Ettore l'altro giorno che ha pianto veramente tanto, quando ci accusano di essere il fratello maggiore nella parabola del figlio prodigo, perché andiamo là a invocare la verità del Vangelo, cosa dobbiamo rispondere, Lorenzo? Perché voi, questa cosa c'è,
non so, lo
ci taglia la parola a tutti quanti.
La affronterò in questa relazione qui che farò lì a Foligno, perché ritengo che sia proprio il gioco diabolico nei vostri confronti, tagliarvi le ali.
Sì.
Tagliarvi le ali su un fronte di popolarità, cioè in modo che siate emarginati, maledetti e ridotti a persone che non accolgono gli altri.
Sì.
Noi dobbiamo affermare l'accoglienza piena, l'amore pieno, ma gli facciano due comunioni al giorno. Ma noi vogliamo dire la verità che c'è scritta in Amoris Laetitia, che la separazione è andare contro la volontà di Dio. Noi vogliamo dire che il matrimonio è indissolubile, noi vogliamo dire che la separazione non è un bene, perché questa è la formula più semplice che capiscono anche i polli, è la separazione non è un bene, anche quando bisogna farla, perché fa soffrire chi la gestisce, fa soffrire i figli e lascia un segno. Noi dobbiamo essere profeti. Il demonio vuole tentare che questa voce che comincia a nascere, siete voi, venga bloccata. Chiaro? Quindi dobbiamo agire di strategia, di attenzione. Ecco perché bisogna consolidare, diventare popolo, diventare formati, diventare capaci. Ecco perché, secondo me, anche uno spazio concreto, no, che dà visibilità, perché insomma credo che la battaglia sarà grande, ma non è in gioco, non siete in gioco voi, è in gioco il fatto che i vostri figli possano a testa alta credere che il matrimonio indissolubile è una bellezza.
A me è successo il fatto che il mio avvocato, avevo spiegato cosa mi stava succedendo l'anno scorso e inizialmente mi ha detto ma chi glielo fa fare, ma perché, per come... Poi, parlando, mi ha chiesto un favore, se andavo da una psicologa che segue, che lei manda i genitori separati con figli, e sentire come parla e cosa dice. Dico, vabbè, vado, non avevo bisogno della psicologa infantile, però, insomma, dico, vabbè, vado, tanto mi ho paura di nessuno. E alla fine ho scoperto che questa signora, con fede, e dà dei buoni suggerimenti, indirizzi, per cui dopo, quando ho riparlato col mio avvocato, ho detto guarda che è una persona valida, va bene, come, e
primo impatto per le coppie che hanno difficoltà con i bambini. Perciò io credo che per noi, noi dobbiamo essere fermi e roccia proprio. Siamo qui, crediamo in queste cose. Piacciamo o non piacciamo? Siamo questi.
Sì. Volevo aggiungere qualcosa di prima che mi è sfuggito, posso? Pensando sempre al falò dell'Epifania, no? È d'inverno e di notte, quindi si vede anche la scintilla piccolina in mezzo alla notte e attorno a noi vediamo la notte e noi dobbiamo essere quelle scintille lì. E d'inverno c'è tutta l'erba secca attorno, che certi comuni vieta perfino il falò, perché con l'erba secca la scintilla va ad attaccare un altro fuoco. Quella scintilla lì noi dobbiamo essere.
Cosa dice il Vangelo, ricordate, no? Dare il sensate
tradotto
anche dei vostri familiari, dei vostri amici. Certo.
Perseguito. Volevo dire qualcosa per la diocesi di Milano, visto che stiamo un po' facendo il punto di riferimento. Secondo me lo Spirito Santo si è messo di buccio buono a lavorare, perché 2 anni fa, quando ci riunivamo per così delineare un percorso per separati fedeli o soli, che si voglia dire, che rimane soli per il Signore, appena si diceva la parola fedeli, anche a dire che in una registrazione c'era la parola fedeli, no, questo non passa. E occorreva un periodo piuttosto grosso, perché sembrava che fosse una bestemmia. Quindi arriviamo a trasferire una parola, addirittura a questo stato di non si deve dire. Adesso invece un gruppo che sta andando avanti da 2 anni con Tommaso Busca, dove non c'è il separato fedele ma c'è la frase persone di approfondimento del sacramento del matrimonio per decidere cosa non voglio fare della loro vita, in un modo anche lì molto smooth, e questo gruppo sta diventando il gruppo che la diocesi ripone, diciamo, fiducia per portare avanti i gruppi che si stanno riformando man mano, perché si sono accorti come andavano avanti, questi gruppi erano 8 formatori e 2 che avevano bisogno di, cioè si è ripartato la quantità di persone che stavano lì. E quindi si sta notando che un cambiamento proprio in questo momento, che è abbastanza strano, di dire queste persone che si stanno preparando in questo corso biennale, dottrinale, noi speriamo molto perché parteciperanno a quelli, cioè devono essere presenti in questi gruppi, ma questo detto dal sacerdote responsabile della pastorale, dove ripetono, occorrono sì le coppie e occorrono questi separati fedeli. Quindi la parola fedele misteriosamente è diventata vincente. E fra l'altro, mentre i vari gruppi, che sono 24, quindi non sono pochi, si è notata questa diminuzione, dove appunto chi si occupa dei separati più, i separati vengono nel gruppo, nel caso nostro questo gruppetto sono 16 persone, la cui media età è per 40 anni, sono di vecchietto, e un responsabile si è espresso dicendo questo gruppo ha lavorato nel nascondimento, il discorso della Madonna, ma guarda che frutti ha dato, no? Quindi secondo me se non si dice che lo Spirito Santo veramente ci ha messo a ribaltare completamente in questa situazione, dove sembrerebbe che proprio la situazione è sfavorevole, quindi una parte dobbiamo lasciarla a un mistero a cui non dobbiamo dare una risposta. Ora io mi auguro che questo loro interesse sia un interesse sincero, non per far vedere qualcosa, e magari lo Spirito Santo su persone che devono decidere, perché qui non è il singolo, cioè il sacerdote che è responsabile di una pastorale familiare è lui che dirige un pochettino le cose. Quindi io mi auguro che contro la tendenza lì ci sia, anche perché si sono ridotti in ginocchio, cioè quando vedi nei gruppi non c'è quasi nessuno, qualche domanda te la fai, qualcosina non è andata. Quindi io mi auguro, tra l'altro una seconda cosa veloce, che nel lavorare come raggiungere le coppie sposate, separate, a livello programmatico sto cercando di farlo durante le cresime, cioè il periodo di iniziazione cristiana dei bambini si accoppia a un avvicinamento, un aggancio dei genitori, affinché con questi genitori si intraprenda qualcosa che significa l'ABC del cristianesimo. Quindi lì può essere anche uno spazio legato a mettere argomenti di questo genere sull'indissolubilità, sul valore del sacramento. Ovviamente un bel po' di queste persone sono persone risposate o addirittura neppure sposate civilmente, c'è di tutto. Però per adesso si parla solo di avvicinare i genitori per un minimo di ABC. Quindi quando sento ABC proprio di che stiamo a parlare?
Sì, credo che anche questo fronte sarà molto differente, questo qui di invitarvi a non usare la parola fedeli. Io volutamente qui, come diceva Emanuele, quando abbiamo messo, no? Testimonio della fedeltà matrimoniale, perché questa è l'espressione che usa Moris Letizia, è fedeltà matrimoniale, e quindi si può usare, però vedevo in questi giorni qui un deppian di una parrocchia dove c'era scritto, allora incontro per i gruppi dei risposati, di quanti divorziati risposati, e l'altro gruppo incontri di quanti divorziati o separati sono rimasti soli.
Soli.
Voi siete i soli. Che siate il sole, sì. Che siate i soli, no.
Il gruppo diocesano di cui parlavo prima si chiama Sposi Feriti.
Oddio, anche noi chiamiamo famiglia ferita. Una cosa che va.
Esatto.
No,
i feriti sono i vostri figli.
Io sono la responsabile della famiglia ferita.
Già capito?
Il nocciolo è tutto.
Sì,
No, sposi feriti proprio. Santuario di Porto non
va. Sì, ma che non vengono a chiamarmi famiglie ferite, chi si è rifatto una vita e se la gode.
Però circola un po' così nell'amore questa frase così.
Sì, sì, lo so. Ma insomma siete chiamati voi ad essere profeti, sì. Io non so, se voi non fate la vostra parte andate a farvi il bene. Sì. No, ma ecco, mai sono rovesciato.
Il napoletano c'è, ma però comunque la nostra realtà, se non è veramente sopportata noi stiamo combattendo a Prato per vedere, però non abbiamo, meno male è uscito fuori, o insisteremo, non avremo paura. Non avremo paura, però.
Vi ricordo che San Francesco non era prete.
Ecco, no.
E ha cambiato la Chiesa.
Però ce la faremo.
Che San Francesco non era prete e non ha cambiato la Chiesa.
E ha preso il diacono perché non si sentiva degno di essere appunto sacerdote.
Sì, ma diacono poi, parecchi poi, anni dopo che ha cominciato.
Volevo dire una cosa circa l'introduzione al testo, no? Quando, lo sapete, quando Francesco andò dal Papa a chiedere del perdono d'Assisi alla Porziuncola, che era lì a Perugia al Papa, il Papa gli disse, dice, ma come, non vuoi che io ti venga scritto qualcosa, una bolla, dice, per quanti anni, dice, ma che anni, dice, non voglio anime, no, non è che voglio anime, così, dice, ma come, dice, scioccherello, dice, vai via così, dice, non c'è problemi, la carta è la Madonna, gli angeli sono testimoni, lo scritto è dello Spirito Santo. Io vedo se è cosa di Dio.
Esatto.
Se è cosa di Dio, vengono sempre a casa.
Lorenzo tu dici che dobbiamo essere voce, coro, dobbiamo essere forti.
Sì, sì.
Ma mi rifaccio a quello che raccontava Mara prima, dobbiamo trasmettere la gioia della nostra scelta. Cioè, noi dobbiamo astrarre gli altri.
Aspetta che finisca.
Noi non facciamo un cammino in cui proprio di guarigione e di rinascita in qualche modo, no? E di accoglienza anche dello Spirito Santo per avere questa gioia da poter dare, altrimenti noi testimoniamo una teoria, no? Solo, invece se testimoniamo che la scelta ci ha dato questo, siamo credibili, non siamo più il fratello maggiore voleva il vitello grasso, no? Invece non aveva neanche il capretto, noi possiamo avere tutta la stalla,
sì,
alla
fine, sì.
Insomma, cioè abbiamo veramente tutto.
Voi dovete testimoniare, per dirla sinteticamente, voi dovete testimoniare la gioia di aver scoperto le nozze definitive. Nozze non rompibili, nozze dove non è più possibile la separazione. Voi avete scoperto con la separazione, avete scoperto le nozze definitive. Questa è la fonte della gioia, perché non potete, se no sembra che gioia, sì me l'ho cavata, adesso sono libero, perché c'è anche chi interpreta così, non ho più il peso di... cioè voi dovete essere, avere la gioia e dare la motivazione. Io ho scoperto le nozze definitive, io ho scoperto la bellezza di nozze che non vengono mai meno, io ho scoperto una reciprocità tale che mi fa adesso rispettare e amare il coniuge anche se mi ha lasciato, perché ho scoperto la nozze. Se non avete fatto questa scoperta qui, siete felici perché siete tordi. Però è vero che la gioia deve essere la vostra testimonianza. A me pare che il Signore vi affidi una cosa importante, ecco perché non è... vedo anche in giro qualche piccolo gruppuscolo di separati fedeli, c'è in giro pochissimo, però li vedo più come gruppi di mutuo aiuto.
Nel cerottino.
Né più né meno. Quindi tocca a voi, insomma, ecco. Va bene?
Grazie.
E ho finito, padre. Vediamo la soluzione.
Bene. Paolo, cosa dicono a Napoli? Ce lo vuoi dire?
Pesante.
Si può?
Sì, credo che Lorenzo oramai le orecchie ce l'ha.
Non preoccupare.
Chiagne e fotte.
Ah, chi?
Chiagne e fotte.
Sì.
È preciso, la fotografia... No?
Traduci.
C'è con l'uno o l'altro, no? Diciamola tutta, no?
Bene. Allora, facciamo un pochino una sintesi della preparazione del convegno. Ci abbiamo lavorato su due sedi diverse, ieri sera. Abbiamo trattato alcune cose che riguardavano la fraternità, anche alcune situazioni, ecco. E poi abbiamo iniziato a verificare proprio nel dettaglio, attraverso proprio una checklist, insomma, tutte le cose ancora da fare per Foligno. Potremmo magari terminare un attimo questa... di scorrere questa lista, di verificare a che punto siamo con le ultime cose e poi magari Claudio fa una sintesi di quello che invece avete fatto ieri sera. E qui abbiamo tutte, scusami, qua abbiamo tutte le idee che possiamo prendere, salvo questo gruppo qua, che sono quelli che dobbiamo mantenere per mettere in cartellina.
Magari metto via io, no?
Il cassaforte, sì.
Ok. E qui abbiamo ancora non molti,
al limite se ne posso scappare ancora, quanto costa?
E qua la locandina è grande.
Ascolta, costa 103 euro, standard
5. Sì, ci consente di stampare altri 500.